Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di fare questo SIUM. Non sono primogenito, ma visto che c'è il Minag che chi ha un figlio primogenito non ancora all'età del Bar Mitzvah, faccia il digiuno, partecipi a una Sadat Mitzvah al posto del figlio, quindi così esco d'obbligo per mio figlio e faccio uscire anche d'obbligo gli altri primogeniti. Il trattato che completerò è Chagigah, che è l'ultima Masechet che abbiamo completato nel ciclo delle Daf Yomi. Prima di andare a leggere le ultime righe del trattato, vorrei riassumere brevemente di cosa parla Chagigah e in particolare il contesto in cui ci troviamo nell'ultima pagina, sperando che così le ultime righe siano più comprensibili. E poi, visto che siamo alla vigilia di Pesach, magari cerchiamo di trovare anche un collegamento con Pesach. Cosa che non è difficile perché l'argomento di Chagigah è proprio quello dei Shalosh Regalim, delle tre feste di pellegrinaggio, Pesach, Shavuot e Sukkot, in cui tutti dovevano recarsi al Bet HaMikdash. Il pellegrinaggio stesso verso Yerushalayim, il presentarsi al Bet HaMikdash, era già di per sé una mitzvah. Però la Torah dice che in questa occasione, nel giorno di festa, quando ci si presenta al Bet HaMikdash, non ci si può presentare a mani vuote. E il Talmud, in particolare nel primo capitolo del trattato di Chagigah, viene a spiegare quali erano i sacrifici che bisognava portare nel giorno di festa, in quali modalità, le casistiche, le discussioni sono molte, e di questo si occupa buona parte del trattato di Chagigah, in particolare nel primo capitolo. Il terzo e ultimo capitolo si occupa invece delle regole di Tumah e Tahara, di purità e impurità, che erano particolarmente rilevanti nei giorni di festa in cui anche i non addetti ai lavori andavano a Bet HaMikdash e quindi c'era questo rischio che entrasse impurità dentro al Bet HaMikdash. E qui troviamo una testimonianza molto interessante nel Talmud dell'epoca, in cui vediamo dal Talmud che si erano formate due categorie di persone. C'erano delle famiglie che erano più rigorose, che avevano preso su di sé una rigorosità, una humrah, riguardo le regole di purità e impurità. E altre che erano invece meno attente a queste regole, e in particolare tutti erano d'accordo che quando si doveva mangiare carne dei sacrifici bisognava essere totalmente puri, assolutamente puri. Però per quanto riguarda alimenti non sacri, alimenti profani, secondo la regola stretta non si doveva stare attenti alle regole di purità e impurità. Però c'erano queste famiglie che invece erano rigorose anche per mangiare qualsiasi cibo. E queste persone che seguivano questa Qumran si chiamavano tra di loro Haverim, questo era il nome che utilizzavano, mentre quelli che non seguivano la rigorosità sono chiamate dal Talmud Amei Haaretz. Amaretz generalmente viene tradotto come una persona ignorante, però in questo caso vuol dire semplicemente non altrettanto rigorosi riguardo alle regole di purità e impurità. È interessante come il Talmud, i maestri del Talmud da una parte erano a favore dei Haverim, li incoraggiavano, però dall'altra cercavano di essere rispettosi anche nei confronti degli Amei Haaretz, quindi danno indicazioni su come mantenere questo equilibrio. Da una parte avevano addirittura fatto un decreto per cui qualsiasi cosa che la Maharetz toccasse dovesse essere considerata per i Haverim come una cosa impura, la cosiddetta Tumat Amaharetz. Però dall'altra cercavano anche di, quanto possibile, di cercare di non ferire la sensibilità degli Amei Haaretz. Inoltre, in alcuni casi, addirittura c'erano delle eccezioni a questa regola, a questo decreto, in cui i Chachamim hanno detto che non c'era, si poteva, ci si poteva fidare assolutamente degli Amei Haaretz, per esempio nei giorni di festa. Nei giorni di festa dicono i Chachamim che ci si può fidare De Amearez, e non c'è rischio di Tumat Amearez per quanto riguarda la Terumah e altre co cose sacre. Nel linguaggio del Talmud, i Chachamim dicono: Kol Yisrael Chaverim Baregel, che non significa che sono tutti sono amici di festa, ma tutto il popolo di Israele è da considerarsi come i haverim, come rigorosi per quanto riguarda le regole di Tumah e Tahara. E il Rambam spiega che probabilmente queste persone ignoranti, se si può dire così, esse stesse si purificavano, in vista della festa si purificavano, e quindi si poteva considerarle pure. Il problema che si pone adesso la Mishnah, nelle ultime Mishnayot, è cosa succedeva quando finiva Moed, quando finiva la festa. Perché paradossalmente durante la festa si poteva ignorare l'impurità di Ame Aret, però non appena finiva la festa tornava in vigore il decreto, il decreto dei rabbini, e quindi per cui qualsiasi cosa avessero toccato Ame Aret doveva essere considerata impura, quindi retroattivamente tutti gli oggetti del Bet HaMikdash diventavano ora impuri. E quindi non appena finiva la festa i Kohanim dovevano occuparsi di purificare tutti i kelim, tutti gli oggetti del Bet HaMikdash, una sorta di pulizia post-Pesach, o post-Chag, anche di Shavuot e Sukkot. E quindi la Mishnah elenca tutti gli oggetti del Bet HaMikdash e come si potevano purificare. La maggior parte si poteva fare la Tevilah, per altri non si poteva fare la Tevilah, per esempio il Shulchan, il tavolo dove c'era l'Echem HaPanim, il pane, non c'era modo di fare la Tevilah, perché non si potevano mai togliere non si poteva mai togliere l'Echem HaPanim solo di Shabbat, si poteva sostituire, ma si poteva togliere, quindi non c'era modo di fare la Tevilah, o altri oggetti in cui non c'era bisogno addirittura di fare la Tevilah. E l'ultimo, proprio l'ultima Mishnah parla di questo, riguardo agli altari. C'erano due altari, c'era il Mizbech HaZahav, l'altare d'oro su cui si faceva si bruciava il Ketoret, l'incenso, e il Mizbech HaNechoshet, l'altare di rame. E su questi ci sono due opinioni nell'ultima Mishnah. L'opinione di Rabbi Eliezer è che non c'è bisogno di purificare, quindi non dovevano purificare alla fine della festa, non dovevano purificare l'altare. Perché? Perché secondo Rabbi Eliezer era da considerarsi come parte del terreno e la terra non riceve impurità, quindi non c'era da preoccuparsi. L'opinione di Chachamim non è chiaro nella Mishnah se sono d'accordo con Rabbi Eliezer o sono in contrasto. Secondo l'opinione della Gemara non sono d'accordo con Rabbi Eliezer. Chachamim dicono che è vero, in realtà per il Mizbech ci sarebbe motivo di essere facilitanti e dire che non riceve impurità perché è un oggetto di legno, è un oggetto di legno stabile che non si muove, non riceve impurità. Nonostante ciò, dicono i maestri che i Chachamim, che in questo caso il Mizbech è da considerarsi impuro, perché Mipene Shehen Metzupin, che gli altari, dal momento che gli altari sono ricoperti di metallo, e il metallo, al contrario del legno, non ha questa eccezione, e quindi si può diventare impuro. E ora vado a leggere le ultime righe, che sono due insegnamenti di Haggadah, che il primo dei quali apparentemente non ha niente a che vedere con l'ultimo insegnamento, però il secondo invece è collegato al primo e collegato anche all'insegnamento che abbiamo appena detto. Amar Rabbi Abbahu, Amar Rabbi Elazar, leggo direttamente la traduzione dal Talmud tradotto in italiano, disse Rabbi Abbahu a nome di Rabbi Elazar, Talmidei Chachamim, Eno shel Geinam sholetet bahen, sui studiosi di Torah il fuoco del Geinam non ha il sopravvento, Kalva Homer mi salamandra, lo si ricava a maggior ragione dalla salamandra, che secondo Rashi non è l'animale, l'anfibio che conosciamo noi come salamandra, ma un altro animale, perché Uma salamandra se toledet eshi hi Asach midama en ur sholetet bo, a maggior ragione dalla salamandra. Se per la salamandra, che è creata dal fuoco, il fuoco non ha il sopravvento su chi si unge con il suo sangue, ora questo, come in molti insegnamenti di Haggadah, le parole del Talmud vanno prese letteralmente, sono un'allegoria, o c'era questo mito in molte culture per cui la salamandra aveva questa capacità di resistere al fuoco. Che non è assolutamente vero scientificamente, però era un mito diffuso nelle culture, e spesso il Talmud usa queste credenze per cercare di trasmettere dei significati più profondi. E quindi qui usa questo paragone con la salamandra, dice come la salamandra cade al fuoco, il fuoco non ha il sopravvento su chi si unge con il suo sangue. Talmidei Chachamim, shekol gufan esh, dichtiv alocho devari ka esh neum Hashem, alachat kama vechama. Sui studiosi di Torah, il cui corpo è interamente di fuoco, come è scritto, le mie parole non sono forse come il fuoco, dice il Signore, a maggior ragione il fuoco non ha il sopravvento. Quindi, come la salamandra è solo creata dal fuoco, ma non è di fuoco, e comunque il fuoco del Vietnam non ha soprattutto su di essa, a maggior ragione il fuoco del Vietnam non può provocare danno ai Chachamim che sono fatti totalmente di fuoco. Una possibile interpretazione di questo insegnamento è che anche il fuoco del Vietnam non va inteso letteralmente, ma è qualcosa come sappiamo che il fuoco viene usato per purificare, come per kasherizzare, si usa qualche volta l'acqua, la tefillah, ma qualche volta anche il fuoco, l'ibun. E quindi anche in questo caso chi ha commesso un peccato deve fare un processo di teshuva che può essere doloroso, difficile, come il fuoco del Ghinnam, però invece gli studiosi di Torah che si purificano continuamente attraverso lo studio della Torah non hanno bisogno di questo processo difficile per raggiungere la stessa meta. Il secondo insegnamento, Amar Resh Lakish, En Ur Shel Ghinnam Sholetet Befoshei Israel. E ora Resh Lakish dice addirittura il fuoco del Ghinnam non ha il sopravvento sui peccatori di Israele. Non solo lo stesso che abbiamo detto adesso sui studi su Torah, adesso dice Resh Lakish anche sui peccatori di Israele. Kal vachomer mi misbach hazav. E ora vediamo che si ricollega all'insegnamento della Mishnah. Lo si ricava a maggior ragione dall'altare d'oro. Ma misbach hazav she'en alav elah che ovi dinar hazav. Se l'altare d'oro che era fatto di legno e ricoperto con uno strato d'oro dello spessore di una moneta d'oro. Kamashanim en Aushroletet Bo fu usato per molti anni senza che il fuoco ne avesse il sopravvento. Poshei Israel Shemeliin Mitzvot Karimon, i peccatori di Israele che sono pieni di mitzvot e buone azioni come una melagrana è piena di chicchi, dichtiv Kefela Karimon Rakatech, come è scritto la tua tempia Rakatech, come lo spicchio di una melagrana, altikre Rakatech è la Rekanin Shebach. Non leggere Rakatech, ma Rekanim Shebach, non leggere la tua tempia, la parola Rakatech vuol dire la tua tempia, ma è simile alle parole Rekanim Shebach, le persone vuote che sono in te, Alachat Kama Vechama, tanto più non sono dominati dal fuoco. Cosa dice Resh Lakish? Resh Lakish dice che se l'altare, il Mizbech HaZav, era fatto di legno, ma era ricoperto d'oro, e nonostante ciò, ogni giorno si bruciava il chetoret sopra l'altare, si bruciava l'incenso e comunque l'altare non si rovinava, nonostante il fuoco fosse su di esso giorno dopo giorno. A maggior ragione i peccatori di Israele che sono pieni di mitzvot, non hanno soltanto uno strato che li ricopre, che li protegge, ma sono totalmente pieni di mitzvot. Addirittura le persone che sono peccatori di Israele, non soltanto i Talmidei Chachamim, ma anche i peccatori di Israele sono pieni di mitzvot, come si impara dal verso di Shir HaShirim, in cui c'è scritto Rekanim Shebach, le persone vuote, nel senso non così osservanti, sono comunque piene di mitzvot come la melagrana, a maggior ragione saranno protette dal fuoco. Possiamo dire che questo secondo insegnamento forse si ricollega al discorso degli Amei Haaretz, nel senso che dopo che il Trattato di Haggà ha parlato molto di questi Amei Haaretz, qualche volta anche in modo non così positivo, dicendo che non ci si può fidare del loro stato di purità, e alla fine del trattato viene a dire che, guardate, anche queste persone sono meritevoli, sono degne di lode, perché alla fine stiamo parlando di persone che comunque volevano andare al Beit HaMikdash, volevano fare le mitzvot. Solo che è vero che non erano sempre attente alle regole, però comunque adesso il Talmud ci dice che guardate, sono quasi allo stesso livello dei Talmidei Chachamim, la stessa cosa che abbiamo appena detto dei Chachamim è vera anche per queste persone. Penso che sia un messaggio importante anche adesso che comincia Pesach, in cui è importante includere tutte le persone, sappiamo che a Pesach è importante invitare al Seder. Più persone possibili, anche persone meno osservanti, e c'è questo senso di unità. È vero oggi come era vero 2000 anni fa, tanto che i Chachamim si erano sentiti in dovere di fare eccezioni alle regole più restrittive e dire Kol Yisrael Chaverim Bareges.
Zak.
Adesso leggo il Siyum. Adran Alach Masechet Chagiga Vedrach Alan. Datan Alach Masechet Chagiga Vedrach Alan. L'adit neshem inat masrechet chagiga v'l'adit neshem inan. La be'alma aden v'la be'alma de'ate. Adran alach masrechet chagiga v'adra chalan. Adatan alach masrechet chagiga v'adata chalan. L'adit neshem inat masrechet chagiga v'l'adit neshem inan. La be'alma aden v'la be'alma de'ate. אדן הלך מסכת חגיגה ודרך אלן, דתן הלך מסכת חגיגה ודתך אלן, לה תתנשא מנך מסכת חגיגה ולה תתנשא מנן, לה בעלמא אדן ולה בעלמא דיאתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא, חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. הרם נא אדוני אלוהינו, את דברי תורתך בפינו ופיפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך ואויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי, יהי ליבי תמים מחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. ושנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת חגיגה, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים וסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד ותורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ובתלמידי חכמים, תעמוד לי וזרי, שלא תמון שהתורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. והתקיים בי בתהליכך, תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך. כביא ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוני יעוז למו יתן, אדוני יברך את עמו ושלום. מתיידר וקדש ושומר הבא.
אמן.
ועל מה דו עתיד להתחדת, תעלך הים את היו לעסקה לחיי עלמה, ולמבנה קרתד ירושלם, ולשחל לילה איכלה בגבה, ולמעקר פולטנה נוחרה מנערה. ולהטבה פולחנה דשמיה להתרה, וימליך קודשה בריחו במלכותה, יצמח פולקנה ויקרה במשיכה. ויחי יכון ויומכון וחי ידי כל בית ישראל, בעג עליו זמן קריב ואימרו אמן. ושומר הבא מברך לעולם ולעלמי עלמא יית, ברך וישתבח ויתפעל ותרומה ומתנשא, ויתדר ותלה ויתעלה לשומד וקודשה בריחו. לאל אמין כל מרחתה ושירתה דוש בחדה ונחמתה, דם איראן בעלמה ואימרו אמן. על ישראל ורבנן ותלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל קומנדי עסקין בריתה דיוויתרה כדי שעדן ומדי וכל אתר ואתר יהיה לאון וחונש של אמר רבה חינה וחסדה ורחמה וחיה ריחם וזונה רביחי ופורקנה מקדם אבואן לבשמיה וירה ואמרו אמן. יש להם רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הוא עושה שלום במרמה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
חזק.